Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso e fece alzare le onde. Salivano fino al cielo e scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Al vedere la bonaccia, essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Dete grazie al Signore, il suo amore per sempre.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così, tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena di acqua. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi Gesù disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Il brano del Vangelo che abbiamo letto è un quadro, secondo me, che sintetizza in modo molto efficace la storia dell'uomo e la sua possibilità di credere in un Dio che è amore. Il mare in tempesta, Gesù che dorme e i discepoli impauriti che lo svegliano: «Ma non te ne importa nulla di noi? Non te ne importa che moriamo?» L'avete visto? Lo teniamo fisso anche, questo è l'episodio di oggi, in quella pittura sull'altare, perché è davvero una sintesi efficacissima che interpreta la storia e il nostro rapporto con Dio. Il lago in tempesta, la storia dell'uomo, la barca, l'umanità impaurita, e Dio dorme, non c'è, non è attivo, non interviene. Io ho l'impressione che questo episodio sia anche un po' accomodato, perché poi finisce con Gesù che rimprovera i discepoli, avete sentito, no? «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Ma l'ha avuto anche lui paura. Quando era sulla croce ha provato anche lui che vuol dire essere nel mare in tempesta. Quindi ho l'impressione che sia più un accomodamento la finale, fatto 40 anni dopo la morte e la resurrezione di Gesù, ormai a distanza da quell'episodio, quando la comunità cristiana aveva già interiorizzato e riflettuto su questa assenza di Dio, su Dio che dorme. Ma comunque, secondo me, l'icona, l'immagine della storia come va, del nostro rapporto con Dio come va, è efficacissima. Il lago in tempesta, l'umanità impaurita e Dio dorme, Gesù dorme. Io penso che il dolore, specialmente il dolore degli innocenti, sia il più grande ostacolo alla fede in Dio, lo scandalo. Proprio nel senso etimologico della parola, scandalon in greco vuol dire inciampo. Come conciliare la morte di una persona giovane, di un bambino, la sofferenza degli innocenti con un Dio che è amore? Se si parte dal presupposto che Dio può far tutto quello che vuole, può fare in modo che quello non muoia, che tutto è stabilito, lo ha deciso, questo muore a 10 anni, questo bambino muore a 2 mesi, quest'altro muore a 40 anni. È una visione che non torna. Il mistero del male sorpassa questi tentativi falsamente razionali di spiegare il mistero. E non parlo tanto del dolore provocato dal peccato dell'uomo, quello io posso anche accettarlo, insomma, lo posso anche spiegare, non mi turba più di tanto. Le guerre, la colpa è dell'uomo, la fame nel mondo, la colpa è dell'uomo, non perché non c'è cibo per tutti, perché vi è mal distribuito, perché c'è chi ne tiene troppo e chi ne tiene poco. Le mafie, gli attentati, insomma tutto quello che deriva dalla responsabilità dell'uomo non mi costa, cioè, resta sempre un dramma, ecco. Ma non è una tragedia. Dramma è una, sono dei nodi difficili a risolvere, ma risolvibili. La tragedia non ha soluzione, non c'ha risposte. In questi casi, quindi, da una parte lo sgomento è meno cattivo quando non è colpa dell'uomo, perché sono dolori non provocati da odio, anzi che potrebbero provocare addirittura una grande tenerezza, una grande solidarietà, ma dall'altra parte implica la responsabilità di chi questo mondo l'ha fatto. Io con un ateo o con un agnostico ho tante cose in comune, meno questo profondo turbamento. Questo profondo turbamento un ateo non ce l'ha. Per lui uno tsunami o una giornata di sole non è né bene né male. Ma per chi crede che c'è una provvidenza, che c'è qualcuno che ha pensato a questo mondo, come conciliarlo col dolore degli innocenti? Non è semplice. Quindi lo sgomento e il turbamento che sente in profondità chi è credente di fronte al dolore che non dipende dall'uomo, ma che è insito nella natura, di fronte a questo il credente si pone in maniera diversa rispetto a un ateo. Dicevo prima, con un ateo ho in comune tutto, meno questo turbamento. Perché se la vita è frutto del caso e non un progetto di un Dio che è amore, non c'è problema. Accetti la pioggia e il sole. Non si può dire nemmeno che sia bene o male, semplicemente sono. L'uomo da parte sua cercherà di sfruttare gli aspetti belli e di difendersi da quelli brutti, ma la natura in sé non è né madre né matrigna. È così. Il problema, mi sono distratto perché mi veniva in mente, mi sembra Bobbio, Norberto Bobbio, che diceva: è terribile prendere atto che Stalin è morto nel proprio letto e Anna Frank, una bimba innocente, è morta invece per la crudeltà di altri. Tante risposte sono state date nei tempi passati a questi interrogativi dai cosiddetti credenti. Si è detto, una cosa si è detto più spesso e che non mi torna per nulla proprio, è che il male non è imputabile a Dio ma al peccato dell'uomo, spinto da una potenza malefica che nella Bibbia viene chiamata in tanti modi, quello che noi chiamiamo il diavolo, Satana, l'avversario. L'uomo subisce il male perché se lo è meritato, ma l'interrogativo resta, non è una risposta. Oppure c'è un altro tentativo di risposta che non mi torna nemmeno questo. I cristiani hanno tentato di risolvere il problema, di trovare una risposta a questo interrogativo, ma non funziona. Cioè, in ogni dolore che c'è nella vita, anche quello degli innocenti, c'è un senso, anche se noi non riusciamo a vederlo. Un giorno lo scopriremo. L'uomo avrà quindi un indennizzo da parte di Dio per questa sofferenza inspiegabile. Ma quale Dio potrà indennizzare le urla di un bimbo innocente? Dostoevskij lo diceva questo, e ha ragione. Come fa un Dio a giustificare, a dire, gli do, c'è un senso nelle urla di quel bimbo innocente? Semmai ci sarà un conferimento di senso, non la scoperta di un senso. Cioè, non che domani potremo dire, ecco perché quel bimbo innocente soffriva. Non, è una contraddizione senza risposta. La filosofia ha provato a ragionare su questo, ma resta un mistero. Però ci sono dei filosofi, ve l'ho detto altre volte anche questo, perché mi ha colpito. Io ho avuto modo indirettamente di conoscere Parison, non l'ho mai conosciuto. Parison è un filosofo, non mi ricordo se era ligure, di origine ligure, ha insegnato in Piemonte per tanto tempo, perché io conosco dei suoi discepoli, credo che anche Cacciari, Vattimo siano discepoli suoi. Parison, un credente che ha una testa profonda e un sentimento profondo, e lui dice, cerca di entrare dentro al mistero di come conciliare il dolore di un innocente con un Dio che è amore, e dice che Dio, lo dice in 10 parole semplicissime ma profonde, dice: Dio è tale perché ha vinto in sé il male. Quindi anche Dio ha fatto una scelta in principio, all'origine. Cioè Dio è tale, noi crediamo in un Dio che è amore, ma anche lui ha avuto la tentazione di realizzarsi nel potere, nel possesso, nello schiacciare gli altri. Ma lui in sé ha vinto il male ed è diventato amore. Ma vincendolo l'ho opposto. Proprio perché l'ha vinto, c'è. E anche noi siamo chiamati a fare questa scelta di fondo. Adamo ed Eva, dice la Bibbia, si trovarono di fronte a questo problema. Come mi realizzo? Nel possesso, nel dominio, nel succhiare sangue all'altro o nel dono dell'amore? Anche Gesù si è trovato di fronte a questo bivio in croce. Vi ricordate? Scendi dalla croce, fai un gesto potente di dominio, di possesso e crederemo in te. Se l'avesse fatto, si sarebbe manifestato un Dio crudele, un Dio non potente ma prepotente. Vi ricordate la risposta di Gesù? Hanno chiamato, i padri della Chiesa lo chiamavano Gesù il maledetto benedicente. Gli uomini lo hanno maledetto e lui ha risposto con una carezza, benedicendoli. Padre, perdonali, non l'hanno fatta apposta. Non abbiamo altro. L'intuizione di Parison, di questo filosofo che è morto qualche decennio fa, è veramente, secondo me, di una intuizione profonda. Quindi il male c'era in Dio anche. Dio è tale, così come noi lo crediamo, perché in sé ha vinto il male. Ma vincendolo l'ho opposto. Certo, le spiegazioni geometriche che mi hanno dato fin da bambino, sia quando in seminario facevo teologia o anche quando studiavo filosofia, non mi parlano più né alla mente né al cuore. Anche se in ognuna ci possono essere aspetti che mi fanno riflettere, ma non c'è che adorare il mistero. Io ritengo non c'è che Gesù di fronte a questo mistero. La sua vita, non tanto le parole che ha detto. La croce è la risposta di Dio agli interrogativi dell'uomo. Non è il miracolo. Il miracolo ha un altro significato. Noi invece, nella nostra concezione tradizionalmente religiosa, si pensa, noi siamo qui in questa valle di lacrime a arrabattarsi, ecco. Viene Gesù, che è il figlio di Dio, e lui ci dice: rivolgetevi a me, pregatemi e io vi risolvo i problemi. Questo sarà il senso dei miracoli. La risposta di Dio all'urlo di dolore che sale dalla terra non è il miracolo, è Gesù. È Dio stesso che mette in gioco la sua vita, svuotandosi del suo essere Dio per essere con noi e per farci capire che soltanto nel dono di sé all'altro realizzi te stesso. Vi ricordate che in questi ultimi anni vi ho parlato spesso dell'interpretazione della tradizione ebraica del settimo giorno della creazione? Per me è stato importantissimo per mettere a fuoco il mio rapporto con Dio. Il settimo giorno noi l'abbiamo sempre interpretato, molto bello anche quello, Dice, ma che senso ha il settimo giorno della creazione quando dice che Dio si riposa? Vuol dire che anche noi, dopo sei giorni di lavoro, dobbiamo fermarci. A far che? A fare l'amore con la persona che ami, a giocare con i tuoi bambini, a cantare, a danzare, perché questo è lo scopo finale della vita che Dio ci ha donato. Bello, molto bello. Fra l'altro si porrà il problema, si è già posto il problema di come sta sparendo il settimo giorno come giorno di riposo. I negozi sono aperti anche di notte, tra poco. Prima era soltanto gli infermieri, i ferrovieri, ora si sta allargando il discorso. Il commercio vince su tutto, anche sulla necessità di gioire un giorno alla settimana. Ebbene, in questa interpretazione del settimo giorno, un ebreo del 1500, ve l'ho già raccontato, ma ve lo racconto volentieri perché per me è stato importantissimo. Un ebreo del 1500 che si chiama Luria dà un'interpretazione diversa, non opposta a quella che ho detto, complementare, aggiunge a quella un'altra interpretazione e dice che il settimo giorno è il giorno più importante della creazione. Non è il giorno in cui si dice e smise di creare il mondo il settimo giorno. È il più fecondo ed è quello che celebra l'andarsene di Dio. Dio se n'è andato da questo mondo. Il ritrarsi di Dio è garanzia della nostra libertà e della nostra responsabilità. Il mondo ora è in mano nostra. Quindi il mondo è in tempesta. È inutile che si dica a Gesù, svegliati, non ti importa nulla di noi. Il mondo è in mano nostra. Allora siamo soli? Di nuovo soli? Orfani? No. Sia l'Antico Testamento che il Nuovo non dice che siamo soli. Non crediamo in un Dio assente, semmai in un Dio nascosto. Quello sì. Io l'esempio che porto sempre è quello dei genitori che hanno i figli, che una volta che diventano maggiorenni devono lasciarli andare, devono uscire dalla loro vita, entrare nel settimo giorno, anche loro, ritrarsi. Quando lo spiego ai ragazzi dico, semmai gli lasciano il numero del telefono, ma non fanno al loro posto. Dio non fa al nostro posto. Ci dà energia per fare, semmai. Questa è la Pentecoste. La Pentecoste, l'ascensione e l'andarsene di Dio visibilmente da questo mondo, come nel settimo giorno si è ritirato. La Pentecoste è il ritorno di Dio, ma il suo modo di tornare è particolare. Torna come fuoco e energia in tutti. Perché noi possiamo fare, come diceva, c'era una specie di aneddoto, mi è rimasto impresso, non mi ricordo se italiano o se viene dall'estero, in cui un figlio già grande dice ai genitori, ah, io ho da fare questa cosa fondamentale della mia vita, troppo difficile, non c'ho voglia, io ora voglio andare in ferie a non far nulla, fatela voi per me. E i genitori gli rispondono, io non farò mai nulla per te. Io rafforzerò i tuoi muscoli perché tu faccia e affronti i problemi della tua vita. Questo io credo sia il significato del settimo giorno per il Dio, dell'ascensione di Gesù. Vi ricordate la Maddalena che quando lo vede vivente, dopo che è morto, risorto, gli si butta addosso e gli dice ora resti con me, no, non ti lascio andare. E Gesù risponde, non mi trattenere, devo andare via. Se non vado via, te rimarrai eternamente infante. Non crescerai mai. Lo ripeto, voi genitori pensate al vostro ruolo che avete con i figli diventati maggiorenni, in cui non siete chiamati a continuare a fare le cose al loro posto, ma semmai a dargli forza, energia e speranza perché loro le sappiano far bene. Ecco, vorrei oggi che vi rimanesse impressa, guardatela prima di andare via, gli venisse impressa quella icona lì che sintetizza bene l'assenza di Dio. Nel brano che abbiamo letto c'è anche l'aggiunta dell'evangelista 50 anni dopo la morte di Gesù, quando sono stati scritti i Vangeli, ma io non credo che faccia parte dell'esperienza di quel giorno. Quel giorno rimase impresso nella mente dei discepoli di Gesù come un momento, probabilmente sarà vero anche che erano nella barca nel lago di Genesaret, ma loro l'hanno fatto diventare un simbolo di tutta la vita dell'uomo. La storia dell'uomo in tempesta, l'umanità impaurita da questa tempesta, ma Dio dorme, non c'è nessun Dio che ci tira fuori gratuitamente da questa situazione. Quindi il metodo di mettere candele perché ce le risolva lui i problemi non è un metodo evangelico. Il metodo evangelico è: Signore, dammi il tuo spirito perché io possa tirarmi sulle maniche e creare pace nel mondo. E credo di questo oggi ne abbiamo particolarmente bisogno. Diciamo insieme la professione di fede.